What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast presenta caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
Ciao a tutti amici di Fantascientificast. Oggi abbiamo un gradito ritorno, abbiamo con noi Daniela Ruggero, che è stata già intervistata in occasione del premio Cassiopea, e vi invitiamo ad andare a riascoltare il podcast numero 301 all'interno della DeepCon 20, perché la nostra Daniela Ruggero è stata la vincitrice del premio Cassiopea con il suo romanzo Nectunia. Ciao Daniela, bentornata.
Ciao Elena, grazie, grazie per l'ospitalità, grazie a tutti.
Bentornata Daniela. E Daniela tra l'altro è una scrittrice molto prolifica che scrive non solo distopia ma anche dark romance, no? Quindi tu diciamo che spazi all'interno del tuo mondo, vero Daniela?
Sì, a me piace sperimentare diversi tipi di generi e quindi ho iniziato col dark fantasy, con la saga I Guardiani degli Inferi e poi sono passata al suspense romance e al dark romance. Sono romanzi assolutamente diversi dal distopico, ma che hanno tutti un filo conduttore, cioè io voglio parlare nei miei romanzi di tematiche che più mi interessano. Per esempio, col distopico ho potuto parlare dell'inquinamento, dell'eugenetica, dell'ingegneria biomedica, mentre col dark romance sono riuscita a parlare di abusi, di violenze di genere e anche di riscossa delle donne, no?
Certo.
E quindi con i miei romanzi cerco sempre di parlare di qualcosa a me caro. Nei Guardiani degli Inferi utilizzo il dark fantasy per parlare delle dipendenze, che siano dipendenze alimentari, dipendenze da droghe e dipendenze affettive.
Quindi in realtà il fantastico diventa un mezzo, no? Per cui raccontare altro, arrivare al cuore dei lettori, no? Dando dei tuoi messaggi.
Esatto, esatto, proprio quello. Anche se adesso sto sperimentando il rosa puro, devo dire che mi sto anche divertendo tantissimo, perché talvolta è un po' di leggerezza, che non significa che siano romanzi romanzetti, esatto. Significa che sono romanzi che ti danno la possibilità di fantasticare, no? Anche un po' in modo
leggero,
pulito, leggero, esatto, esatto. Sì. Esatto, quindi sto provando anche questo momento di leggerezza che non, in questo momento storico forse
serve.
Ci aiuta. Sì.
Esatto. Senti, ma invece parlando di Nectunia, no?
Sì.
Stiamo restando che appunto abbiamo invitato i fan di Fantascientificast, no? A riascoltare il podcast precedente. Però ci vuoi, prima di parlare di Nexium, parlare del progetto Nectunia in modo tale, no? Da poter poi introdurre meglio il tuo nuovo romanzo?
Sì, volentieri. Allora, Nectunia nasce dal desiderio di scrivere per mio figlio. Simone ha 6 anni adesso, ma Nectunia è nato prima, no? Nel mio cuore, nel mio cervello, nella mia anima. E ovviamente non volevo che il primo romanzo che mio figlio leggesse di mamma fosse un dark romance. Non per i temi, ecco, trattati.
Certo.
Preferivo insegnargli prima qualcos'altro. E il qualcos'altro è il femminile, non inteso come femminismo, ma femminile inteso come nascita, come madre terra, come le donne che danno la vita. Donne che danno la vita non esclusivamente dal loro ventre, donne che danno la vita attraverso l'amore. Possiamo essere mamme senza aver generato. E questo è un tema che per me è molto importante. E quindi il femminile inteso come donne che sanno unirsi, lasciare il pregiudizio e combattere per la libertà di un popolo, per la libertà dei propri figli, per la libertà di un ideale, per la libertà di essere semplicemente donne.
Certo.
Quindi Amber veste i panni di un generale, i panni che sono stati vestiti dai suoi predecessori, da suo fratello, da suo padre, da suo nonno, da suo bisnonno. Quindi è la prima donna. È la prima donna che porta il popolo poi in Nexium alla libertà. Ma Amber non dimentica di essere una donna e quindi anche ha i suoi turbamenti emotivi, perché diciamocelo, siamo emotive. Non siamo robot, siamo emotive. Ci innamoriamo e anche Amber si innamora. Ma è grazie all'amore, non solo per il suo colonnello, ma anche per il suo popolo, che Amber diventa l'eroina indiscussa di questa dilogia distopica. Ed è quello che io volevo trasmettere a mio figlio. Di base, poi c'è il tema, il grande tema importante dell'inquinamento, della genetica, dell'eugenetica, della biomedica, della biomeccanica. Io credo fermamente che la medicina possa in qualche modo aiutare nel bene e per far guarire, e nel più triste momento dare dignità alle persone che ci lasciano in un modo degno. Io sono un'infermiera, credo profondamente in questo, in questa parte etica della mia professione, che vuol dire vivere, aiutare a vivere, ma anche forse la parte più difficile è prendere la mano di una persona e degnamente, senza dolore, senza sofferenza, portarlo.
Assolutamente d'accordo.
Alla fine della nostra vita, perché noi nasciamo e inevitabilmente moriamo, no?
È la
destinazione ultima di queste. Come ci arriviamo fa la differenza. E quindi Nectunia nasce per tutto questo, e siccome la vita ha dolore, tanto, tanto dolore fisico e morale per chi vive, no? Perché poi si può anche decidere di non lottare, di non decidere, di sopravvivere. Invece per chi vive e prende decisioni è inevitabile soffrire. Ma in un mondo perfetto invece, quando certo. Non devi decidere. Quando esiste una macchina DNA che analizza le basi, le nostre basi azotate, no? Adenina, citosina, guanina,
sì.
Che è poi la base della genetica, e questa macchina ti dice tutto quello che devi fare, quale sarà il tuo lavoro, quali saranno le tue ambizioni, le letture che farai e quelle che non farai, che cosa mangerai, l'uomo che sposerai, i figli
decide
che avrai.
Tutto lei. Quindi non c'è più libero arbitrio praticamente.
No, non c'è più il libero arbitrio, ma in un mondo assolutamente meraviglioso in cui tu non conosci la sofferenza emotiva, l'ansia della decisione, il dolore del parto, il dolore della perdita di un figlio, il dolore di perdere la persona cara che ami perché ti innamori di qualcuno che non ricambia i tuoi sentimenti. Tutto questo in Nettunia, nel mondo emerso di Nettunia, che è l'arca, non esiste sì. più. Esiste solo la perfezione, non esiste la malattia, esistono vaccini per qualsiasi cosa, non esiste più l'abbraccio, perché non ci si abbraccia più, non ci si bacia più, lo scambio di fluidi, quali la saliva, le lacrime, tutte queste cose non esistono, perché sono tutti microbiologicamente puri.
Un mondo paradossalmente freddo, no? Nella sua perfezione, perché
esatto.
senza abbracci, senza calore umano, no? Ma
sì.
anche senza libero arbitrio, cioè alla fine ciò che spinge l'uomo ad andare avanti è la scelta, no?
Sì.
Le sfide della quotidianità.
Esatto, esatto. Nel mio mondo perfetto, nel mondo emerso, questo non esiste. Quindi non avremo donne che partoriscono e urlano per il dolore.
Certo.
Non avremo donne che sperano di essere madri dal loro ventre, e non avremo donne che sperano di essere madri non dal loro ventre, ma magari adottando, perché la macchina DNA seleziona dei bambini nati geneticamente puri, e dall'analisi del DNA di genitori che sono stati uniti da una macchina, si vanno a dare dei figli che non sono mai tuoi, ma che tu a 16 anni lascerai a Nexium, questa capitale dell'arca, e poi la macchina DNA deciderà che cosa sarà dei tuoi figli. Quindi questi genitori non esisteranno più, non esisteranno più neanche nella mente dei figli, perché adesso non voglio spoilerare Nettunia.
No, per carità, brava. Però comunque, quindi è tutto, viene deciso a monte.
Tutto viene deciso a monte da una macchina DNA. Questa macchina DNA è stata creata dai migliori ingegneri, forse
certo.
anche a fin di bene, perché questo mondo nasce dopo una catastrofe
certo.
terribile, un mondo assolutamente impoverito, non abbiamo più acqua, non abbiamo più cibo, non abbiamo più lavoro, non abbiamo più case, le grandi città, Roma, Parigi, Londra, New York, sono ridotte alle macerie, no? Di ciò che
certo.
erano nella loro bellezza, e la poca gente che rimane sana, tra virgolette, sana a 360 gradi, non intesa come malata, ok? Deve
certo,
nascondersi,
sì, sì.
perché chi ha fame va nelle piazze, distrugge tutto ciò che c'è, cerca di entrare nelle case per rubare quel poco cibo che rimane. Questo mondo perfetto nasce da un mondo che si sta distruggendo, da un inquinamento che ha ridotto i mari in assoluta sterilità, così come la terra. L'uomo ha distrutto tutto, ha distrutto l'aria, può camminare e vivere solo con mascherine costituite da filtri in filico.
Che ci siamo.
E ci siamo. E poi un virus, anche questo geneticamente modificato, distrugge il 75% della popolazione mondiale. Assolutamente attuale.
Mamma mia, spaventoso.
In effetti lo dico perché mi ha fatto rabbrividire. Per creare un virus che avesse senso, ho unito gli studi che ho fatto di microbiologia tra Ebola, il colera e la SARS.
Ecco, appunto.
E in effetti mi è venuta poi un po' d'ansia, no? Perché non potevo, questo virus che io ho creato si trasmette, io ho creato nella fantasia e che spero nessuno mai crei nella realtà, si trasmette con l'acqua, e questo avviene solo per il colera, non può venire con la SARS e con l'Ebola, no? E, però sì, gli altri hanno delle sintomatologie, insomma, unendo tutti questi cataclismi ho ridotto la popolazione mondiale del 75% in pochissimi giorni.
Ecco.
Che sono un po' le nostre paure, no?
Esatto, assolutamente. E tutto questo noi lo ritroviamo all'interno di Neptunia.
Tutto questo lo ritroviamo all'interno di Neptunia, sì.
Mentre in Nexium, senza appunto fare spoiler anche su come finisce Neptunia, no? Ma in sì, Nexium invece che cosa andremo a scoprire? Perché in ricordiamo Nexium e Neptunia, no? Che cosa sono?
Sono una dilogia che parla tra sé, no? Tra il primo e il secondo. Sì. È una continuità di personaggi e di vita. E in Nexium scopriremo...
Perché Nexium è la città dei ribelli, no?
Nexium è la città perfetta, Neptunia è la città sommersa dei ribelli. Quindi mm-hmm, scopriremo com'è davvero Nexium, la meravigliosa città, la capitale dell'Arca.
Esatto.
L'Arca è l'unico mondo emerso che rimane dopo che gli stati hanno fatto esplodere le bombe atomiche e hanno chiuso l'Europa all'interno di una bolla.
Ok.
Ok, e quindi Nexium è la capitale dell'Arca che accoglie il popolo, ma non il popolo libero. Il popolo libero vive adagiato sui fondali del Mar Mediterraneo, Neptunia, sì.
E in Nexium quindi noi finalmente vedremo che cos'è questa perfezione.
Esatto, che cos'è questa perfezione e in che modo i dieci, che sono coloro che reggono le fila, mm-hmm, hanno manipolato la mente di tutto il popolo, ecco, il popolo emerso.
Sì, okay. Senza fare appunto troppo spoiler.
Emerso, no, per carità. Questo lo troviamo molto forte anche in Neptunia, il generale certo. Amber parla sempre del popolo emerso, della superficie e di come questo popolo è stato sottomesso nella perfezione. Però insomma, certo, se ci si ferma un attimo, quando hai sofferto tantissimo, chi non vorrebbe un po' di pace?
No? Assolutamente, assolutamente. La tranquillità e la serenità, no? Alla fine sono cose che cerchiamo sempre. Che comunque già in Neptunia, grazie ai due personaggi, no, Elena ed Amber, noi sì, già vediamo, no, questa dicotomia.
Esatto, questa differenza è importante perché Amber sa qual è la verità, Elena no.
Esatto.
Però Elena vive comunque dei tormenti giovanili che non dovrebbe vivere, perché in realtà dovrebbero essere sedati questi tormenti attraverso vaccini, attraverso delle cose. Ma Elena le vive perché ha dei genitori particolari, però dovete leggere Neptunia.
Esatto, esatto. Ecco, una cosa, no, che mi viene in mente, no, per esempio anche con Hunger Games, sì, Divergent, o guardando nei film, ma anche Matrix o Equilibrium, no? Perché anche in sì, Equilibrium c'è l'assenza di sentimento, no?
Sì.
Quindi in realtà, secondo te, la paura più grande dell'umanità, no, attraverso libri e film, è proprio questo, cioè l'assenza di libertà, l'assenza di emozioni?
Sì, secondo me chi non prova e chi non è in grado di provare emozioni è già morto.
Eh beh, giustamente.
E il non dare, il non ricevere è qualcosa che ti uccide, quindi sì. Cioè pensa quanto è brutto... È già stato terribile per noi non riuscire ad abbracciare nessuno, no?
Sì,
e l'abbiamo
infatti
sperimentato sulla nostra pelle.
Esatto.
Pensa se non provassimo più neanche lo slancio.
Esatto.
E
esatto,
se avessimo due mondi contrapposti, un mondo in cui sa, un mondo che sa cosa significa abbracciarsi, amarsi, coccolarsi, mangiare cioccolato, perché il cioccolato è un cibo vietato.
Anche il caffè,
dall'ordine,
diciamo.
Anche il caffè, diciamo. C'è un mondo terrificante senza, cioè, il caffè.
Non togliere senza caffè, il caffè cioccolato, no.
Cioè.
No.
Ma è il mondo. E quindi sì, l'assenza del sentimento, tant'è che molto spesso, sia in Neptunia sia in Nexium, io scrivo, i nostri avi facevano questa cosa qui, oh mio Dio, si abbracciavano, ma come facevano ad abbracciarsi? Questa usanza così terribile, barbara, terrificante, no? E poi ci sono anche delle usanze che in realtà chissà se sono, che se, se forse sono barbare o no. No, per esempio, non esistono più i libri sulla carta, gli alberi sono sacri, li abbiamo persi tutti una volta che siamo riusciti ad avere le piante, non le tocchiamo più. Allora esistono degli schermi virtuali su cui studiare, no? Però certo, esistono ancora delle biblioteche in cui si possono vedere questi pezzi d'antiquariato in cui le persone facevano questa cosa barbara di leggere sul libro, no?
E certo, perché ovviamente per loro quello che facciamo noi oggi diventa appunto primordiale, se vuoi,
esatto,
no?
Cioè,
sfogliare
sì,
libri.
Esatto, cioè come per noi gli uomini delle caverne.
Esatto, sì, sì.
Ok, poi scherzi, facevamo la doccia con l'acqua.
Esatto, quindi...
sprecavamo per loro... l'acqua, per loro esatto, non è così, loro usano niente, tutte sostanze microfiltrate... e fanno queste docce di disinfettanti, perché ti pare se escono da casa sono assolutamente disinfettati, ci sono i droni che li seguono, ma li seguono perché sono controllati, in realtà non li seguono per proteggerli, ma la popolazione ha idea di essere protetta. E la religione è stata assolutamente abolita, ed ecco la contrapposizione, l'unico mondo che resta è l'arca, che ricorda l'arca,
sì,
no?
Sì, sì.
Di Noè.
Sì, sì.
Senza essere blasfemi. E invece poi tutte le religioni vengono eliminate, tutte le storie vengono eliminate, ma e quindi ci si chiede, ma era tutto sbagliato? La prima cosa che Elena fa sconvolgendosi, conoscendo il mondo di Nettunia, quindi sto sì, parlando del primo romanzo,
sì,
è lo sconvolgimento di quando sente una persona che dice che può pregare, e lei rimane assolutamente scioccata da questo.
Certo.
Perché pregare è vietato, poi vede certo, bere il caffè è vietato, mangiare il cioccolato è vietato, stare insieme ad altre persone nella stessa stanza è vietato, no? I famosi assembramenti,
sì,
che
sì, esatto,
si possono fare solo dopo le docce.
Esatto. Okay.
Aspetta, non sono pronto ancora. Guardo ancora l'etichetta. Non so andare in bicicletta o fare 100 all'ora. Mai corso una maratona, superato ostacoli. Non ho mai visto il Napoli di Maradona. Ho le licenze scadute da un pezzo. Quella poetica da rinnovare o levare di mezzo. Abbatto la clessidra orizzontale per fermare il tempo. A patto che smettiate di soffiare per cambiare il vento e il freddo che avanza. L'anima sintetica, l'estetica dell'ansia. E se oggi potessi cambiare il mondo lo farei domani. Non mi rompete il cazzo con sta fretta di decidersi. Lasciatemi, non fatemi alzare dal letto. Scendetemi di dosso con sta fretta di decidersi. Voi non fatemi alzare dal letto. Non mi rompete il cazzo con sta fretta di decidersi. Lasciatemi, non fatemi alzare dal letto. Scendetemi di dosso con sta fretta di decidersi. Voi non fatemi alzare dal letto. Non mi alzerò mai da questo letto sfatto e zozzo che mi tira giù sul fondo ed è profondo come un pozzo. Mi ripeto, alzati, almeno muoviti. Ma stelle in suolo sono come sabbie mobili e non ho manco sonno. Ma se mi alzo torno ad affrontare il mondo e sono tempi bui. Il gioco lo conosco a fondo, sono debole, lui cambia regole a suo piacimento. E vince sempre lui, e vince sempre lui. Ed accidenti, dovrei darci dentro ancora. Incontro mano affari spenti, sfiori 120 all'ora. Ma il mondo mi ignora ancora, non lo vedo più. Non tira un filo di vento, non sento manco l'aria in faccia mentre cado giù. Ma io non voglio far finta di niente. Se in giro vedo sole, unicamente facce spente. Io sogno un mondo che finisca degnamente, che esploda, non che si spenga lentamente. Io sogno i led, i riflettori e la Cappella Sistina. Sogno un impianto con bassi pazzeschi. Sogno una folla che salta all'unisono, fino a spaccare i marmi, fino a crepare gli affreschi. Sogno il giudizio universale sgretolarsi e cadere incoriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì. Io sogno i led, i riflettori e la Cappella Sistina. Sogno un impianto con bassi pazzeschi. Sogno una folla che salta all'unisono fino a spaccare i marmi, fino a crepare gli affreschi. Sogno il giudizio universale sgretolarsi e
sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it, email redazione@fantascientificast.it.
Sono curiosa di chiederti una cosa. Allora, quindi in realtà questo progetto nasce, no, per regalare qualcosa a tuo figlio.
Esatto,
no?
Sì.
Ma come è nata proprio l'idea di questo mondo? Ti chiedo, cioè hai avuto un flash?
Guarda, non lo so. Non lo so. Ho pensato, voglio due mondi assolutamente contrapposti. Come li faccio? Come li creo? Ok, sottoterra, oddio, sottoterra, forse l'hanno già, che ansia, ma forse l'hanno già fatto.
Certo.
Sotto il mare, però mi ricordo il mito di Atlantide. Dove lo faccio? In cielo? Non posso, perché ho creato una cupola. Mannaggia, hai creato la cupola, però l'ha fatto anche Stephen King, ma vuoi vedere che poi... E quindi diventa tutto uno, mamma mia, questo l'hanno già fatto, mamma mia, questo è già stato scritto e la cupola è già stata fatta, vedrai che non va bene. Allora poi dico, vabbè, proviamo. Cos'è che mi piace? Mi piace questa sensazione di cupola. Mi piace perché mi ricorda un pochino anche me che sono nel ventre materno e protetta. Come ci sentiamo protetti? Nel ventre materno è il momento in cui siamo più protetti. Quindi facciamola lo stesso questa cupola. Spieghiamo perché. Più che certo. Per proteggere le persone dalle radiazioni di 5 bombe atomiche, ho detto proviamo. E poi cosa mi piace? Il mare. Il mare mi dà la sensazione di essere libera, assolutamente libera.
Vero.
Va bene. Facciamolo, mettiamoli sott'acqua, creiamo tutto un mondo immerso e lo facciamo esattamente libero. Possono mangiare quello che vogliono. Ovviamente anche loro seguono delle regole.
Certo, non c'è l'anarchia comunque.
Devono assolutamente sopravvivere all'interno di un tubo costruito sul fondo del mare. E poi ho detto, vabbè, ma adesso facciamo questo tubo in fondo del mare e il primo pesce che passa, fosse un robot, lo acchiappa. Lo trova, no? Lo scopre, dice, ah, guarda lì, ecco dei ribelli. E no. Allora ho chiesto a una mia amica, che è un ingegnere biomedico, e ho creato questo mondo fatto con una struttura di fibra di carbonio. La fibra di carbonio viene usata molto adesso in campo medico, eh? Sono i famosi esoscheletri, di cui si sente tanto parlare.
Sì, sì, sì.
E poi, visto che posso fantasticare, mettiamoci sopra tutto, spalmiamoci delle sostanze biologiche e anche chimiche, magari anche un pochino ingegneristiche, e loro non ci troveranno mai.
Certo.
Quindi ho fatto una cupola, sono stata immersa nell'acqua, che è sempre un ricordo del ventre materno, ho protetto l'esercito di Nexium, e ho di Nettunia, perdonami, e ho protetto anche il popolo di Nexium, perché il popolo di Nexium va protetto, e Amber protegge anche il popolo di Nexium, consapevole che ogni essere la odia. La odia nonostante non sappiano odiare, no? Però l'ordine ha insegnato che è l'esercito di Nettunia che ha dato loro la distruzione del mondo. Ha detto che sono stati loro ad avvelenare l'acqua. Ha detto che loro vogliono distruggere il loro mondo e tornare nella sofferenza. Loro vogliono le guerre.
Certo, in qualche modo dovevano, no, giustificare, no, questa divisione.
Esatto, esatto. Anche perché il popolo è inconsapevole, sanno che esiste l'esercito di Nettunia, ma non sanno dov'è e non lo sa nessuno.
Che è ancora più inquietante, no? Visto dalla loro ottica, ovviamente.
Certo,
no? Questo nemico che esiste ma non sai dov'è.
Esatto, e loro vogliono la guerra. la guerra che ha distrutto i popoli, questi disgraziati vogliono la guerra.
Certo. Quindi hai lavorato per contrapposizioni, ma comunque il filo conduttore è stato comunque sempre l'idea di maternità, no?
Esatto.
Di sì. Protezione, appunto, come hai detto tu prima, comunque nuotare ti fa sentire libero, no? Cioè stare dentro l'acqua ti fa sentire libero, no? Anche libero dalla gravità, se vuoi, no?
Esatto, certo senso. Infatti quello che dice Amber, siamo nati liberi.
Esatto. Ma lavori sempre così in tutti i tuoi romanzi? Cioè parti comunque da un'idea base e poi inizi a costruire il mondo?
Sì, sempre. E, l'ho fatto anche in Dust, per esempio, che è un dark romance propriamente detto. Volevo parlare di un uomo incapace di amare perché è un anaffettivo, ma perché ha avuto dei turbamenti, dei problemi. La prima cosa che mi sono ricordata è stato un video di Eminem, e poi mi sono ricordata della 8 Mile. Quindi ho fatto un po' di studi, un po' di cose e ho voluto collocarlo lì. Quindi una volta che ho trovato il setting, poi costruisco la storia. Ho sempre prima bisogno di capire dove.
Ok.
Ho sempre bisogno di capire come. Anzi, da self ho bisogno di sapere come e avere la cover.
Ok.
Se non parto.
Perché ti ispira, ti aiuta.
Perché mi aiuta. Non sono una che fa timeline, le faccio a volte, ma le distruggo tutte. Quando faccio le timeline cambino un pasticcio. E, certo, col distopico è stato più difficile, quindi dovevo avere le idee un po' più chiare, ma onestamente fino alla fine non sapevo che cosa avrei scritto in Nexium, sicura.
Certo. Ma senti, tornando appunto all'interno della distopia, no?
Sì.
Molto spesso mi capita di sentire persone che confondono post-apocalittico e distopia, no? Può esistere l'uno senza l'altro, secondo te, o viceversa?
Io non sono... allora, parlo di generi perché l'editoria ce le impone, no? Mm-hmm. Però perché? Perché non possiamo parlare di post-apocalittico e distopia o di distopia senza post-apocalittico? Perché dobbiamo sempre serrarci all'interno di generi e di sfumature così che ci imprigionano, no? È tutto il contrario di quello che vogliamo spiegare con la distopia.
Certo.
Vogliamo tornare a essere liberi.
Esatto.
Vogliamo esasperare qualcosa con la distopia, quello che noi già sentiamo prigione. E allora se incarceriamo la distopia all'interno di generi, incarceriamo la nostra voglia di libertà.
Certo. Quindi in realtà le etichette, no, all'interno dei generi più di tanto è anche un po' appunto una gabbia, no? Cioè posso capire macrogeneri, no?
Sì.
Romance, fantascienza, horror,
esatto.
Perché così ognuno di noi sa dove andare, però all'interno della fantascienza poi ognuno di noi è libero di scegliere qualsiasi romanzo, no? Senza stare a badare troppo ai cosiddetti sottogeneri, no? È questo
Esatto, anche se in effetti adesso non vorrei essere impopolare, poi sono assolutamente lontana da chi è capace a fare analisi di letteratura. E forse fantascienza ti viene, la prima cosa che ti viene in mente è oddio, gli alieni.
Certo, gli astronavi.
Non è solo quello, gli astronavi, ma non è solo questo, fantascienza.
Certo. Sì, sì,
oggi forse non è più solo questo la fantascienza.
Ti piace di più un tipo di fantascienza di pancia, quindi che scuote le emozioni, no? E che va magari poco nello specifico nelle nozioni di appunto di scienza, di fantascienza, o appunto la fantascienza che invece ti spiega per filo e per segno il mondo in cui si svolge la storia?
Allora, i trattati non mi piacciono, né i trattati di anatomia, perché se voglio leggere un trattato di anatomia prendo un libro adeguato, e neanche i trattati di medicina, ma forse perché io sono di studio, per cui però è chiaro che in un romanzo in cui si deve inventare un mondo assolutamente nuovo devi spiegarlo un po', ok?
Certo.
Un po' lasciamo anche al lettore la libertà di immaginarselo questo mondo, diciamogli che questo mondo è sott'acqua, diciamogli per come fa a essere protetto, e poi diciamogli che il cibo ce l'hanno, e come se lo coltivano, se lo deciderà il lettore, se fare delle piccole serre dentro una serra, capito? Le emozioni non possono essere vincolate in trattati. Certo. Non mi piace, mi annoia tantissimo leggere, che ne so, un trattato di bioingegneria su un libro, anche perché deve essere fruibile per tutti, deve essere certo. fruibile, la letteratura deve essere libertà, no, non può essere di nicchia solo per chi ha già una laurea in ingegneria genetica, è questo che, certo. che poi per carità,
certo.
assolutamente impopolare,
no.
ma credo che sia giusto che tutti possano godere della bellezza della letteratura.
Certo, anche chi appunto non ha nozioni, no?
Ma
alle
certo.
proprie spalle.
Ma sì, perché io posso spiegarlo, io l'ho spiegato che c'è questa fibra di carbonio, assolutamente, ho spiegato che c'è questo virus geneticamente modificato, ma non sono stata a spiegare che questo virus è l'Ebola piuttosto che poi unito con la SARS e poi me lo sono inventato così. Alla gente non interessa il trattato di microbiologia.
Certo, vuole il succo della storia, no? Vuole immergersi nella storia.
Esatto, poi certo, poi se ti interessa andrai a vedere che cos'è la fibra di carbonio, per esempio, no? Se ti interessa allora scoprirai che la medicina la usa davvero.
Certo, quindi diciamo però... che anche... Ecco, la fantascienza può anche incuriosire, no? Quindi spingere il lettore ad approfondire alcune cose, no? Per vedere cosa tu hai sfruttato che già esiste e cosa hai creato tu, scrittore,
esatto.
con la tua
esatto.
fantasia.
Certo, e deve quindi... essere coerente, chiaramente.
Certo,
un minimo di coerenza ci vuole.
La base comunque scientifica ci deve stare, ovviamente,
sì,
no?
Assolutamente.
E poi da lì si spazia e si crea.
Sì. Esatto.
E quindi del distopico ti piace anche questo aspetto, cioè poter comunque partire da un qualcosa che già esiste e poi creare, no? Fermo
esatto.
restando che poi mi è piaciuto quello che hai detto prima, cioè nella distopia si esagera, no? Si enfatizza fino al limite della sopportazione aspetti negativi della società di oggi.
Esatto. O aspetti positivi che certo. si vorrebbero avere, ma che diventano la nostra prigione.
Quindi è questo che a te, diciamo, ti porta a scegliere la distopia, no?
Sì,
sia,
sì.
Anche come lettrice, no?
Sì, assolutamente, sì. Io sono onnivora come lettrice.
Sì.
E leggo di tutto, non mi faccio incarcerare dai generi.
Mm-hmm.
Quindi oggi decido che voglio leggere un romanzo rosa e lo faccio, domani voglio leggere un trattato... sulle guerre puniche lo faccio, dopodomani leggo Elena Mandolini, capito? Cioè leggo chi voglio, quando voglio, autori italiani, autori stranieri, e non mi faccio tediare dai limiti di genere. Se poi te la devo dire tutta, quando ho assolutamente bisogno di rilassarmi, io leggo Stephen King.
Meravigliosa, questo ci piace, non posso che approvare.
È così, perché anche sull'horror, per esempio, io non leggo tutto,
certo.
Eppure amo King, ma è più un horror paranormale rispetto a un horror splatter che io non leggo perché non mi piace, per esempio,
certo.
Ma questo non significa che non sia un bel genere, è un genere che io non riesco a leggere,
certo.
Quindi anche nell'horror ci sono diverse categorie e io non scelgo la categoria, no, scelgo la trama.
Certo.
Poi ci sono delle cose che mi piacciono di più quando è più sul paranormale, che ne
certo.
so, per parlare di autori italiani, quando ho letto Nora di Giacomo Ferraiuolo, per esempio,
sì.
mi è piaciuto questa cosa che era molto mentale, per questo io adoro King, perché è molto
certo.
mentale. E mi piace l'horror molto mentale, che mi prenda in testa, che mi dica ma
certo.
cosa sta succedendo, cioè ma quel mostro c'è sì. davvero? O l'hai creato
esatto.
tu?
Esatto, esatto. E invece a livello di fantascienza ci sono libri e film che appunto ti hanno colpita, che ti hanno fatto dire mannaggia, avrei voluto anche scriverlo io, no?
Io avrei voluto scrivere Hunger Games.
Ok.
Ma io avrei voluto scrivere Hunger Games, perché secondo me è geniale, Geniale! Abbiamo noi in Italia inventato le arene. È un'attrice americana, ha usato le arene per diventare una delle più importanti scrittrici, capito? Le avevamo inventate noi, alla fine sono le arene. Ci vedo molta vicinanza con i nostri gladiatori.
Fino all'ultimo, no? All'ultimo sangue.
Fino all'ultimo, ci vedo tante, un genio, è stata geniale. Ed ecco qui che ritorniamo al discorso che facevo prima, qualcosa che esiste davvero o che è esistito.
Certo.
E poi lo trasformo, no?
Esatto, ma tu hai apprezzato anche la trasposizione cinematografica?
Abbastanza, sì.
Sì. E lei ti piace, insomma?
A
ti
me,
piace
sì, a me questa ragazza di fuoco piace tantissimo.
Ok, lei è molto passionale, no?
Esatto, sì.
Anche se in alcuni assolutamente.
Alcuni momenti anche nel libro avrei preferito fosse meno lagnosa, se ti devo dire.
Ah sì, quello è vero.
In alcune parti è stata un po' lagnosa, però è una giovane donna.
Sì, esatto. Che comunque sia in un mondo anche lei fatto di privazioni, no?
Quello quindi è un
lei
mondo assolutamente di dolore, loro conoscono il dolore veramente, hanno fame, hanno sete, vengono selezionati come animali per morire, per la gioia di chi?
Di altre persone, esatto, appunto come dici tu, come era per i gladiatori, no?
Pensa alla fame di vedere la gente, ragazzini, bambini che si uccidono tra di loro, instillare l'odio nei bambini.
Esatto,
è terribile, terribile.
Esatto. Tant'è che poi lei nel secondo comunque soffre, no? Ha degli incubi,
certo.
Sta male.
Perché sta male, comunque un dolore terribile, come si fa a sopportare un mondo così, no?
Esatto.
È assolutamente distopico, certo, certo.
Senti, adesso invece vorrei farti un paio di domande un po' scomode, se vuoi.
Dai, dai.
Allora, sei stata la prima donna ad aver vinto il Cassiopea.
Sì.
Ma secondo te quindi la fantascienza viene vista come un genere maschile, cioè solo per scrittori? Oppure in realtà ci sono donne scrittrici valide all'interno del panorama della fantascienza?
E come in tutti i settori le donne arrivano sempre un po' dopo, ma non per capacità, per possibilità.
Esatto.
E questo lo dirò sempre e comunque.
Esatto.
Sempre e comunque.
Però quindi adesso stanno cambiando un po' le cose, no? Penso anche, che ne so, a Manuela Valentini.
Sì.
No? Ci sono tante scrittrici.
Liliana Marchesi, per esempio.
Esatto, brava, Liliana Marchesi.
Ha fatto un boom.
Un ottimo
pazzesco.
Lavoro, assolutamente, sì. Assolutamente. Sì. Quindi finalmente si inizia a dar voce anche alle scrittrici. No?
Esatto.
Senza etichettare anche lì, perché spesso si parla di fantascienza al femminile, non è così, è sempre fantascienza.
È fantascienza.
E poi,
certo.
Anche perché poi ognuno di noi, io penso che, dimmi se concordi, è lo scrittore che fa la differenza, non il genere, diciamo, di appartenenza.
Ma chiaro, perché un uomo non potrebbe scrivere degli ottimi romanzi rosa?
Esatto.
Ma chi lo dice che non lo può fare?
Esatto.
Perché un uomo non potrebbe leggere un romanzo rosa? Qual è il problema?
Esatto.
Qual è il problema? Sono le nostre gabbie mentali? Allora ritorniamo qui. Abbiamo bisogno di tanto distopia per riuscire a distruggere le nostre gabbie mentali.
Esatto. E anche perché non li guardiamo, per esempio, ecco, a Hunger Games, Divergent, molti dicono sì, è fantascienza, a me è fantascienza scritta da donne di tipo adolescenziale, no?
I protagonisti sono molto giovani, questo non significa, d'altronde sono gli adulti che torturano i ragazzini in Hunger Games.
Sì.
Quindi è veramente terrificante in realtà che cosa gli adulti riescono a fare ai ragazzini, perché non scelgono mai persone grandi.
E certo, non scelgono mai i loro pari, ovviamente.
Assolutamente no, non scelgono adulti, scelgono ragazzini, e quelli che rimangono vivi e che sopravvivono hanno quello che oggi è definito il disturbo post-traumatico da stress, direi che lo hanno assolutamente tantissimo, no?
Certo.
credo che no, io non ritengo che siano per ragazzini, ritengo che si usano ragazzini perché l'adolescenza è quell'età in cui ti lanci senza pensare alle conseguenze, nel bene e nel male tutti lo siamo stati.
Certo.
Il modo in cui vivi le emozioni da adolescente non sono più quelle che vivi, anche l'amore non lo vivi più, ma non perché ami meno, non
certo.
Ami meno.
Ami in maniera diversa.
Certo. È diverso, è più consapevole. Nell'adolescenza esatto. È tutto assolutamente meraviglioso, è tutto boom! È anche tutto
a 360 gradi, se vuoi.
L'ansia dell'adolescenza, io ricordo l'esame di maturità in un modo. 43 anni, ancora ricordo l'esame, eppure ho fatto l'università, ho preso master di specializzazione, ho fatto altre cose che potevano dare più ansia, no? Ma
certo.
L'esame di maturità è quello che ricordo con più angoscia.
Certo, cioè. È vero, perché le emozioni sono davvero a 360 sì. Gradi, in ogni cosa la vivi come se fosse una tragedia.
Esatto,
no?
Esatto. Oh mio Dio, ho preso un chilo! Mamma mia.
Esatto. Esatto. Senti, altra domanda un po' provocatoria, no?
Sì.
In Italia, perché in realtà in America, in Inghilterra è diverso, ma in Italia si tende ancora oggi a considerare la fantascienza, in generale tutto il mondo del fantasy, un genere di serie B.
Ah sì, è vero. Poi se lo scrivono le donne è C.
E invece non è così, no? Perché in realtà puoi raccontare, puoi fare critica sociale, no? Puoi fare di tutto
certo.
Attraverso la fantascienza. E
ma
quindi
certo.
Che cosa ti verrebbe da dire a chi magari viene da te e ti dice scrivi fantascienza, distopia, beh, ma perché non scrivi narrativa, no?
Di solito mi dicono, ma che cos'è la distopia?
Ah, ecco, già andiamo lì. Proprio a monte.
Iniziamo. La distopia è quel genere che... E poi però gli dici, ma hai letto Divergent? Ah sì, è distopia. Hai visto Matrix? Sì, è distopia anche quella. Beh, sì.
Che quindi in realtà che poi pensa che in Inghilterra, se non erro, addirittura si studia proprio a scuola, no? George Orwell, no? Ray Bradbury, no? Vengono
noi no.
Esatto.
Per carità. Siamo indietro. Perché ci piace anche da un certo senso, no? Continuare ad avere dei pregiudizi. Mi dispiace dirlo, ma io questo l'ho notato, soprattutto perché sono una scrittrice, mi piace dire che sono una scrittrice, anche se più diranno che devo dire autrice. Aspetta che te la dico bene, qua ci vorrà il taglio. Sono una scrittrice che lavora su diversi settori, ok? Quindi sul mondo della fantascienza, sul mondo del romance, sul mondo del dark romance, sul mondo del dark fantasy, e voglio scrivere un horror, lo desidero tantissimo, non vedo l'ora di scriverne uno, e ho già un paio di trame, e voglio scrivere un thriller, voglio scrivere tanto, voglio scrivere in self e voglio scrivere con case editrici. E quindi succederà che i romanzi self sono quelli che si autopubblicano gli sfigati, che sono stati cacciati dalle case editrici, e non è così. Io non ho mai presentato il mio ultimo romanzo, Street Love, a una casa editrice, perché me lo volevo autopubblicare, perché volevo avere quella cover, perché volevo farlo in un certo modo. Quindi non è che perché sono stata cacciata.
Certo.
Scrivo fantascienza perché mi piace, e voglio scrivere un horror perché mi piace.
E perché è una nuova sfida poi, no?
Esatto, mi piacerebbe che fossimo più orgogliosi delle nostre origini, no?
Certo.
In realtà l'Italia è la culla della cultura e dovremmo ricordarcelo di più.
Vero.
Dovremmo leggere gli autori italiani che scrivono anche storie più belle degli autori anglosassoni, ma loro hanno più chance, noi ce ne diamo meno chance, ed è sbagliato. Io decido che ogni libro straniero ne leggo 10 italiani, perché così ho trovato delle perle meravigliose.
Vero.
E mi piacerebbe che ci fosse un po' meno pregiudizio, e però io l'ho trovato questo pregiudizio, anche nella mia vita quotidiana.
Certo. E quindi anche qui si ritorna a bomba, siamo nati liberi.
Siamo nati liberi e dobbiamo ricordarci.
Che è lo strillo di Nettunia, ricordiamolo, no?
Sì.
E quindi, Daniela, io ti ringrazio tanto, è stata una bellissima chiacchierata.
Grazie a te.
E vorrei lasciarti con un'ultima domanda, legata sì. ai tuoi progetti futuri. Stai lavorando sì. a qualcosa adesso?
Sì, sto lavorando a questo rosa che ti dicevo.
Sì.
Ne ho sentito veramente la necessità per la casa editrice Moro Storie.
Sì, oh, complimenti.
Grazie. Ho buttato giù le basi di un thriller.
Wow.
E ho adocchiato due o tre case editrici che mi piacerebbe, chissà, se ritengono magari i miei iscritti adeguati alla loro linea editoriale, che non significa che magari fanno schifo, ma solo che non hanno le collane giuste.
Certo.
O io non scrivo per le loro collane, ecco. E poi io devo sì, scrivere assolutamente come è nato Neptunia. Quindi secondo me prima o poi scriverò, come si chiama, prequel, prequel.
Esatto,
non lo so.
Brava.
Quello.
Alla fine diventerà una trilogia, alla fine.
Ma
non
ci sto pensando, però non... Allora, la dilogia è finita, quindi comunque leggeremo un qualcosa che può essere letto sciolto, diciamo, no?
Ok.
Da Neptunia in Nexium. Però credo sia anche terapeutico per me, perché... Questo periodo è stato molto difficile, no? Qui ci sono delle categorie sì. che l'hanno vissuta in modo forse più carnale,
certo.
più sanguigno questa cosa.
Certo.
E forse sarà terapeutico certo. buttare fuori un po' di questa cosa. E però poi scriverò un horror con la Mandolini.
Wow!
Poi spero di scrivere un horror con Ferraiuolo e lì potrei morire di gioia. E poi un giorno incontrerò Stephen King e scriverò anche con lui.
Bravissima, bravissima.
D'altronde siamo nati liberi, possiamo sognare, no?
Toglieteci anche i sogni alla fine, per carità, concordo. Io ti ringrazio ancora, Daniela.
Grazie a te,
è stato davvero un piacere avere di nuovo Daniela Ruggero qui con noi.
Grazie.
E vi invitiamo quindi a recuperare Neptunia e poi a scoprire che cosa accade in Nexium. E editi, lo ricordiamo, entrambi dalla DZ Edizioni.
E esatto.
Un abbraccio, Daniela, un saluto.
Un abbraccio a voi tutti, un saluto a tutti, grazie per l'ospitalità.
Grazie a te, Daniela. Alla prossima.
Grazie,
ciao.
Alla prossima. Ciao, ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.